Alto Adige Cultura. Appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità promosso dalla Ripartizione Cultura Italiana della provincia di Bolzano.
Il progetto Xanadu è qua, ci entriamo subito. Ecco, Xanadu, comunità di lettori ostinati. Ora, adesso io dirò una serie di cose che meriterebbero ore e ore di riflessioni, di chiacchierate assieme, però ovviamente non c'è il tempo per farlo. Perché comunità di riflessione ostinati? Sappiamo tutti benissimo che in una situazione, quella del nostro paese, dove la lettura, ahimè, soffre di numeri veramente ridicoli rispetto al resto dell'Europa, beh, i bambini e i ragazzi ci tirano un po' su, ma ci tirano un po' su fino a una certa età. Poi, quando ci si avvicina all'adolescenza, purtroppo c'è questo calo ulteriore della lettura che poi continua fino all'età adulta. Gli adulti leggono molto meno dei ragazzi e dei bambini in Italia. Pensando a come cercare di promuovere la lettura nei confronti dei ragazzi e degli adolescenti, adesso parliamo della fascia, diciamo così, chiamata dei giovani adulti, quello che ci siamo posti come riflessione prima di tutto è stata questa: come si fa a far entrare nella testa e nella vita di un ragazzo che la lettura è qualcosa che possa in un qualche modo risultare un'esperienza interessante, un'esperienza emozionante, un'esperienza significativa? E ovviamente il passo precedente era come si fa ad arrivare a quei ragazzi che non leggono, perché noi nelle nostre biblioteche ovviamente li abbiamo i grandi lettori, abbiamo e li vediamo, ci sono degli adolescenti che leggono e leggono molto, spesso con grande livello di competenza. La forbice tra lettori e non lettori credo si stia drammaticamente allargando nel nostro paese, cioè io noto che i lettori sono sempre più competenti e sempre più capaci di districarsi all'interno dell'editoria anche e di fare scelte sempre più autonome e anche coscienti. I non lettori purtroppo invece stanno regredendo drammaticamente. Ed è l'altro giorno questa piccola notazione, stavo facendo un'attività con una quarta elementare, in questa quarta elementare c'erano 5 bambini che leggevano tantissimo, 2 avevano già letto tutti gli Harry Potter e li avevano già letti con grande competenza, perché quando siamo andati a parlare di Harry Potter hanno dimostrato di averne veramente macinato i contenuti, gli interessi e soprattutto di avere anche scelto Harry Potter, perché comunque Harry Potter rispondeva a una serie di loro interessi e di loro esigenze. Beh, c'erano altri 4-5 bambini, poi c'era la media, insomma, che era nella media. C'erano altri 4-5 bambini, e io l'ho visto lavorando con loro, che poi la maestra mi ha confermato, che fanno fatica a leggere i libri di Roald Dahl, ma proprio fatica a leggerli, nel senso che non sanno leggerli bene. Quindi questo dimostra che c'è un livello di competenza molto diverso. L'insegnante, tra l'altro, 3 di questi bambini li ha ereditati, tra virgolette, perché venivano da un'altra scuola, quindi diceva: io purtroppo faccio molta fatica a tenere insieme queste diverse realtà. Per gli adolescenti la cosa è ancora più eclatante, perché ovviamente ci si è messo in mezzo dell'altro pezzo di vita, dell'esperienza, per cui molto spesso ci si trova di fronte a dei ragazzi che di libro non vogliono neanche sentire parlare e altri invece che sono già dei forti lettori. Allora, come arrivare a quelli che lettori non sono? Perché se noi vogliamo cercare di promuovere la lettura anche con quelli che non hanno questo interesse, questa sensibilità, che strumento usare? Io credo che la scuola sia un veicolo straordinario, perché lavorare con delle classi ti permette di avere di fronte sia i ragazzi che sono già magari forti lettori, sia quelli che non lo sono. Però, e qui c'è il primo problema, se noi continuiamo però a utilizzare la scuola come veicolo, rischiamo di dare la sensazione ai ragazzi che il libro sia qualcosa che riguarda solamente la scuola, qualcosa che non riguarda la passione, l'emozione, la vita privata, qualcosa che ci serve per imparare e che però dobbiamo relegare al discorso compiti in classe, schede, eccetera, eccetera. Allora, come spezzare questa idea? Sicuramente da una parte il rapporto con la scuola e con gli insegnanti è fondamentale. Prima di tutto perché gli insegnanti hanno il polso della situazione, molto spesso. Si trovano di fronte ai ragazzi tutti i giorni. Parlano con i genitori, perché molto spesso conoscere anche la situazione familiare che sta dietro certi ragazzi ci permette anche di fare delle scelte oculate. Però al tempo stesso bisogna anche innestare all'interno della scuola tutta una serie di elementi che non sappiano di scuola, se noi vogliamo passare per la scuola per arrivare ai ragazzi. E l'idea che è nata in questa maniera: fare un gruppo di lavoro misto, bibliotecari, gli esperti dell'associazione Ameli e gli insegnanti, che facesse una scommessa. Scegliamo una serie di libri che proponiamo alle classi che partecipano, e possono partecipare anche i singoli attraverso il sito, dopo vi spiegherò come, però è partita come un'attività con le classi. Proponiamo una bibliografia che non sia però quella dei soliti libri. Proponiamo ai ragazzi dei libri da leggere per esprimere la propria opinione. c'è l'obbligo, la classe che partecipa deve leggere almeno tutti i libri della bibliografia, poi saranno gli insegnanti che di volta in volta chiederanno ai ragazzi, quando i ragazzi vogliono leggere gli fanno leggere tutto quello che vogliono della bibliografia, ma se no li distribuiscono magari anche cercando di scegliere, di proporre un libro in base agli interessi del singolo ragazzo. Però tutta la classe che partecipa deve leggere tutti i libri della bibliografia. E questa bibliografia com'è strutturata? Non sono i soliti libri, non sono i libri del programma, e soprattutto non bisogna fare la scheda di valutazione, eccetera, eccetera. Bisogna semplicemente esprimere la propria opinione, dire se ti è piaciuto o non ti è piaciuto, perché ti è piaciuto, e metterti in gioco. Magari collegarlo ad altre esperienze della tua vita, ad esempio alla musica, al cinema, ad altri libri che hai letto. Anche questo è un elemento molto, molto importante, quello comunque di collegare le esperienze culturali, permette poi anche questo di provare piacere, quindi aumenta poi l'interesse che si ha per il libro che si ha di fronte. Abbiamo costituito questo gruppo di lavoro misto e all'inizio, il primo anno, tra l'altro c'è anche l'archivio qua in alto, trovate gli archivi, vedete qui, c'è l'archivio degli anni precedenti, questo è il terzo anno di Xanadu, dove vedete i libri che hanno vinto, i commenti che sono stati fatti dai ragazzi, è interessante andare a vedere tutti questi aspetti, ci sono delle piacevoli sorprese. E la bibliografia come viene strutturata? Allora, prima fase del lavoro, ci si incontra, di solito gli incontri iniziano in questo periodo, a pensare alla bibliografia dell'anno successivo. Si è scelto di scegliere un tema. Perché? Perché scegliere un tema ci dà la possibilità anche a noi di non avere di fronte un mare magnum di libri, dire ma cosa facciamo, cosa non facciamo. Ad esempio un anno abbiamo scelto il tema degli eroi, quest'anno era il tema del futuro, della possibilità di scegliere sul futuro. È chiaro che noi facciamo delle scommesse su temi che possano, a nostro parere, essere interessanti o accattivanti per i ragazzi. E poi si iniziano a proporre dei libri, cioè ognuno di noi, bibliotecario, insegnante o esperto che sia, propone una rosa di libri. Ovviamente si cerca anche di essere molto attenti al mercato editoriale, alle nuove uscite. Il primo problema è che, voi lo sapete meglio di me, le collane, tra virgolette, per giovani adulti si sono molto assottigliate nel corso del tempo. Una volta la Frontiere, la Ex Libris, la Supertrend della Mondadori ci offrivano una serie di prodotti medio-alti, il livello medio era secondo me decente, con alcuni picchi di altezza, e potevamo andare ad attingere lì una serie di libri che trattavano argomenti, ma soprattutto avevano una struttura e una forma che poteva essere interessante per gli adolescenti. Molte di queste collane sono scomparse. Ora che cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte ai fuori collana, una delle poche case editrici che ancora sta facendo qualcosa esplicitamente rivolto ai giovani adulti è la Fabbri, che tra questi fuori collana che escono, che sono anche molto costosi tra l'altro, oppure la collana Contrasti, sono libri esplicitamente rivolti a quella fascia d'età, con una serie di alti e bassi a mio parere, ma che comunque possono essere utili. Per il resto noi ci troviamo molto spesso di fronte a prodotti che a chi li proponi? C'è il famoso crossover, il fantasy che magari sembra adatto a tutte le età. E quindi il primo problema è dove andare a pescare questi libri. E noi abbiamo fatto qui un'ulteriore scommessa. Abbiamo provato anche a scegliere libri che sono usciti in collane per adulti, ma che a nostro parere potevano essere interessanti anche per i ragazzi. Apro una brevissima parentesi. Ci sono ragazzi di 16 anni che sono assolutamente capaci e autonomi e possono già leggersi Dostoevskij con grande piacere. Non sono tutti così, però. E quindi quello che noi volevamo fare era cercare comunque di avere qualche titolo d'eccellenza anche come livello di difficoltà, qualche classico lo abbiamo messo, magari sono quei classici un po' meno conosciuti di Dostoevskij, non abbiamo messo sicuramente i Fratelli Karamazov o altri perché avrebbero spaventato, comunque quelli sono già lì, qualche classico l'abbiamo messo, ma abbiamo cercato soprattutto di mettere libri che fossero qualcosa di nuovo per i ragazzi. E qui si innesta un altro elemento molto importante, cioè offrire a loro delle proposte culturali che vadano un po' al di là di quelle che sono tutte le cose che la pubblicità dà loro. Allora, 3 metri sopra il cielo, se lo sono scelti, se lo sono passati, non ci sarà mai. Non solo perché noi riteniamo che non sia un libro di buona qualità, ma anche perché comunque è un libro iperpubblicizzato. Poi è chiaro che noi facciamo delle scelte che riguardano anche una serie di criteri di valutazione che ci diamo. Però insomma, sempre cercando di rispettare loro. Però sicuramente andiamo al di là di quelle che sono le proposte che tanto comunque loro hanno già orecchiato e hanno già fatto loro. L'altra grossa scommessa ovviamente è stato mettere allo stesso tavolo professionalità diverse. Ed è stata una grossa scommessa che ha una serie di elementi di difficoltà, ma che ha anche una grande ricchezza. Cioè, l'insegnante ha sicuramente una visione del libro e della lettura leggermente diversa dal bibliotecario. Ed è importantissimo che queste due visioni dialoghino tra di loro. poi avere comunque gli esperti dell'associazione Amelin che lavorano su questi temi è stata un'ulteriore ricchezza. Ma mettere insieme queste professionalità diverse ha permesso in un qualche modo di vedere il problema, tra virgolette, cioè i ragazzi non leggono, da punti di vista molto diversi. Ci ha permesso in un qualche modo di raccontarci esperienze molto diverse. È chiaro che io in biblioteca al pomeriggio vedo i ragazzi che vengono lì, magari anche quelli che vengono solo per vedere internet, parlo con loro e ho con loro un contatto molto diverso da quello che ha l'insegnante, perché io non sono un insegnante, quindi non mi vivono con un ruolo, diciamo così, di autorità. Al tempo stesso però l'insegnante quei ragazzi li vede sistematicamente tutti i giorni, ha comunque la possibilità di testare e valutare le loro competenze linguistiche. Quindi sono elementi molto importanti da mettere insieme, che ci permettono comunque di valutare i libri anche con dei punti di vista leggermente diversi, che sono sicuramente una ricchezza. Il lavoro all'inizio sembra quasi schizofrenico, nel senso che ognuno arriva con i suoi libri, ci sono delle lotte intestine, ognuno difende i suoi libri con grande passione. Poi alla fine si cerca sempre, quello che cerchiamo di fare è che ogni libro venga letto da almeno un rappresentante di ogni categoria, cioè deve essere stato letto almeno da un bibliotecario, da un insegnante e da uno dei ragazzi di anno. Questo appunto per cercare di mantenere questa. Quando ci sono dei casi controversi, allora li cerchiamo di leggerli tutti, anche perché scatta la curiosità. Un altro elemento fondamentale di questo tipo di lavoro, e questo molti insegnanti ce l'hanno detto, è che è stato vissuto da parte degli insegnanti come un momento di formazione e di aggiornamento straordinario. Molti insegnanti lamentano la mancanza di luoghi e di corsi di formazione su questi temi. L'idea di lavorare in questo modo con noi, molti ce l'hanno detto, ci ha finalmente permesso di venire in contatto con libri e con un modo di vedere la lettura che per noi è assolutamente innovativo e ci serve moltissimo anche nel nostro lavoro. Viceversa, noi abbiamo comunque avuto da parte degli insegnanti una serie di informazioni preziose che ci hanno permesso di capire molto bene alcune dinamiche che si svolgono all'interno della scuola e che ovviamente si riflettono sul rapporto che i ragazzi hanno con la lettura. Poi con questa bibliografia, dopo le lotte e tutte queste belle cose, cosa ne facciamo? Viene proposta le classi che partecipano. E che cosa fanno i ragazzi? I ragazzi vengono dotati di una password, anzi scelgono loro il loro nickname e la loro password, e inseriscono direttamente loro, se lo vogliono, altrimenti tramite la scuola, il commento al libro che hanno letto. E il commento, quest'anno abbiamo dato una specie di griglia dove i ragazzi devono riempire un form, che adesso poi vi farò vedere, perché l'anno scorso c'era una grossa eterogeneità di tipo di commenti, no? Quindi abbiamo chiesto loro di dire due o tre cose: cosa ti è piaciuto del libro, cosa non ti è piaciuto, a chi lo consiglieresti, quale colonna sonora vedresti bene per questo tipo di libro, quale altro libro, film o musica ti ha fatto venire in mente, e dai il voto finale. Ovviamente questa è la struttura base, poi su questo canovaccio abbiamo costruito incontri con le classi, tenuti quest'anno dall'associazione Ameni, l'hanno fatto esclusivamente loro, l'anno scorso avevamo fatto molte cose anche noi, incontri con autori, e alla fine dell'anno c'è la festa finale, perché ovviamente che cosa succede? Che è un concorso e vince il libro più votato. E questo, credetemi, è stata una cosa che ha creato nei ragazzi una specie di si sono i partiti, cioè loro diventa una gara, io voglio che il mio libro vinca. E anche questo è un elemento che ci è piaciuto molto, perché l'idea che i libri, tanto vituperati e tanto così visti come qualcosa di noioso, alla fine diventassero una cosa per cui fare il tifo, ci ha fatto molto molto piacere. I ragazzi hanno risposto molto bene perché gli è piaciuto molto l'idea che all'interno della scuola arrivasse qualcosa che non sapeva di scuola. Questo siamo riusciti a farlo passare. E siamo riusciti a farlo passare forse anche perché le insegnanti sono state veramente brave, alcune le abbiamo minacciate, altre invece, lo sapevano, non hanno fatto compiti in classe, hanno dedicato del tempo a questa attività senza però farla entrare nel curriculum valutazione, mica valutazione, assolutamente no. L'hanno promossa, ma l'hanno promossa nello spirito giusto, come un elemento di sfida. Noi vi proponiamo questi libri, certo tu li devi leggere, però quello che farai di questa lettura è assolutamente tuo. Lo devi fare, ma è una cosa che poi rimane a te, fanne l'uso che vuoi. Un'altra cosa molto importante per noi è stato inserire ad esempio anche qualche fumetto. Io poi in particolare sono molto sensibile al tema, credo che il fumetto sia in questo momento, poi tra l'altro il fumetto non viene letto neanche dai ragazzi. Una volta c'erano quelle classiche scene dove uno aveva il libro di scuola davanti e sotto aveva il fumetto, adesso semplicemente non c'è neanche il fumetto, magari sotto c'è il Game Boy o qualcosa del genere, insomma, o qualcos'altro, non lo so. Il fumetto vive veramente un momento di grossa crisi. Io ritengo invece sia un tipo di linguaggio che ai ragazzi possa molto piacere, possa molto interessare, possa dire delle cose molto profonde, perché credo che abbia una serie di elementi, soprattutto nei confronti degli adolescenti, vicini alla loro sensibilità. Nei primi 5 posti della classifica delle superiori, ma è un po' la stessa cosa anche per quello che riguarda sia per la prima che per la seconda, troviamo libri molto diversi. E qui bisognerebbe un po' riflettere su come scegliamo noi libri per adolescenti, quali sono i criteri che ci guidano noi gruppo di lavoro alla scelta di questi libri. Beh, a volte sono anche criteri leggermente diversi, perché ognuno di noi poi ha le sue convinzioni, le sue competenze e il suo carattere. Sicuramente quello che abbiamo cercato di fare è di scegliere libri che per il non tanto per gli argomenti trattati, sicuramente anche per gli argomenti trattati, ma per il modo in cui li trattavano questi argomenti, fossero innanzitutto libri di qualità, dove ci fosse comunque un discorso narrativo di un certo livello, che non fossero cose di bassissima lega, ma che narrassero le cose che vengono raccontate in un modo che per noi, per vari motivi, potesse essere interessante per gli adolescenti. Io credo che, e qui lo dico e mi fermo subito perché non c'è tempo, io credo che molto spesso quando scegliamo i libri per i ragazzi, soprattutto per i giovani adulti, ma questo è vero per tutte le fasce d'età, dobbiamo iniziare a essere un po' più attenti, non tanto a quello che viene detto nel libro, perché io credo che fondamentalmente nei libri per ragazzi si possa parlare di tutto. Quello che ci deve un po' guidare è il modo in cui questo viene narrato. E credo che molto spesso ci sia bisogno che la narrazione abbia una serie di caratteristiche, che queste caratteristiche possano essere anche alla portata del livello di competenza del lettore che si trovano di fronte, e ogni lettore è diverso. Quindi quello che si è cercato di fare è cercare delle storie di qualità, delle storie anche di tipi diversi, che avessero comunque una serie di elementi e di temi, e trattassero una serie di temi coerente con l'argomento, ma argomento scelto perché secondo noi è interessante per i ragazzi, e con livelli di difficoltà abbastanza differenziati, in modo che all'interno della bibliografia sia il forte lettore, sia il lettore magari un po' più debole, potessero trovare una serie di titoli da poter approfondire. Però, proprio perché secondo me poi alla fine non c'è una categoria di libri perfetta per gli adolescenti, quindi abbiamo scelto anche, non so, libri di letteratura di genere, fantascienza, fantasy, gialli, molta letteratura che racconta storie di ragazzi dell'età dei ragazzi che poi sarebbero andati a leggere questi libri, ma proprio perché secondo me non c'è, e grazie a Dio ogni ragazzo è diverso dall'altro, troviamo dei libri molto diversi. Allora, E aspetta di Jason è un fumetto. Ci sono libri di fantascienza, c'è Cuore di Fuoco, che è la storia vera di una ragazza, Menait Seari, che lei viene dalla Nigeria, ha fatto la bambina soldato, è stata messa a combattere con un fucile in mano quando aveva poco più di 6 anni, ha vissuto delle esperienze terrificanti, poi è riuscita a scappare dal suo paese, è diventata una musicista a Berlino. È una storia vera, Cuore di Fuoco, è edito dalla Fabbri, dopo se volete vi faccio vedere la copertina. C'è Bang, un libro di cui vi leggerò un passo, anche questo storia di forte, di crudo realismo, scritto molto bene. E poi però c'è L'ultimo orco, di Silvana De Mari. Quindi vedete, ci sono libri molto diversi come generi. Perché? Perché grazie a Dio i ragazzi hanno, come noi adulti, i loro gusti. Quindi quando io sento dire, ma i ragazzi di oggi leggono solo il fantasy, beh, è un'emerita sciocchezza. Ci sono ragazzi che amano il fantasy, e c'è fantasy di altissima qualità. Questo è un libro di altissima qualità, adesso ve ne leggo un paio di passi. E c'è fantasy di bassa qualità. Ci sono libri realistici di alta qualità, dove la struttura narrativa è forte, dove veramente leggi una storia che ti entra nelle vene e ti dà comunque un'emozione, ti trasmette qualcosa, ti fa immedesimare. E ci sono libri realistici di bassissima qualità. E i ragazzi sono uno diverso dall'altro. Questo però è anche una riflessione che ci spaventa un po' noi adulti, perché alla fine ci siamo tutti quanti resi conto che il libro giusto non esiste. Il libro giusto per gli adolescenti non esiste. Che noi possiamo in un qualche modo pensare a una serie di proposte di lettura che devono essere le più varie e le più stimolanti possibili, che devono essere di profonda qualità, che devono nascere anche dalla nostra esperienza quotidiana di rapporto con i ragazzi, noi bibliotecari, gli insegnanti, li conosciamo, li vediamo, sappiamo certe cose che possono interessare loro, ma alla fine comunque dobbiamo tutti quanti, se si parla di promozione alla lettura, fare a un certo punto un passo indietro e dirgli: questo è il libro che io ti offro, fanne tu quello che vuoi, fanne quello che ti serve, fallo entrare nella tua vita. Vi leggevo, se abbiamo ancora un attimo di tempo, ce l'abbiamo? Sì. Vi leggevo l'inizio di Bang, quest'altro libro che anche questo è tra i primissimi posti. Questo, scusate, ho portato la fotocopia per alleggerirmi un po' il bagaglio. Per farvi vedere, un libro scritto benissimo, di una crudezza estrema, che parla di tutt'altro, non parla di Elfi e di Orchi, parla di un quartiere periferico di New York dove c'è una guerra tra bande e quindi i ragazzini muoiono. Però io credo che, come il libro della De Mari, anche questo libro abbia una qualità, e credo che sia piaciuto che i ragazzi abbiano colto questo, che tramite la scrittura e tramite la lettura ti fa andare dritto al cuore dei problemi, ti fa entrare in contatto con i moti profondi di te stesso. Io credo che la letteratura faccia questo. Perché dico questo? Perché secondo me, quando noi ci mettiamo a pensare quale libro proporre, eccetera, eccetera, dobbiamo sempre comunque pensare che sono le forti esperienze letterarie che generano nuovi lettori. E quando noi vogliamo ripetere quell'emozione che si crea, che quando noi leggiamo delle parole che ci piacciono, che ci entrano nella testa, nel cuore, ci emozionano, quando noi vogliamo ripetere questo tipo di sensazione, vogliamo metterci in silenzio con un libro davanti, perché vogliamo riprovare quella cosa lì, che siamo diventati lettori. Perché vuol dire che abbiamo capito che nelle pagine di un libro, e solo nelle pagine di un libro, possiamo trovare quel tipo di esperienza, che non è sostitutiva della vita, dialoga con la vita, ma la vita e la letteratura sono due elementi in stretta connessione, ma che ci danno delle cose diverse. Se noi ci perdiamo una delle due, ci perdiamo qualcosa di molto importante. Il dibattito, meglio un caffè con un amico che tanti libri che forse avrete sentito in questi giorni, su, è una sciocchezza. È importante avere un caffè con cui andare a prendere, un amico con cui andare a prendere un caffè, e saremo persone povere se non abbiamo questo, ma è anche molto importante avere la voglia di aprire un libro e poi magari parlarne con il nostro amico. Ammazzano la gente dove abito io, ti sparano così, senza motivo, non ti scansi e sei morto. È successo a mio fratello Jason, aveva 7 anni, stava giocando sotto la veranda di casa nostra, rideva, poi arrivò un tizio di corsa, ma ammazza, urlava, quello ma... Non fece in tempo a finire la frase che un ragazzo più o meno della mia età lo aveva già raggiunto sugli scalini del porticato. Il tizio gridò a Jason di scappare, ma Jason non si mosse, scoppiò a piangere. In quel preciso istante il ragazzo tira fuori la pistola e comincia a sparare. Bang! Fanno davvero così le pistole. Bang! E comincia a schizzare sangue da tutte le parti, e il sangue è più rosso di quanto ti fossi mai immaginato. Bang! Sono buffi i bambini nelle bare, forse perché non sono fatti per finirci dentro. Mio fratello è morto 2 anni fa. Ma non riesco a smettere di pensare a lui, e non ce la faccio a entrare in casa dalla porta d'ingresso per via del sangue. Mia madre dice che ora non c'è più. Vedi? Mi fa indicando il pavimento della veranda e le sedie verdi di legno. Sparito, ma io lo vedo ancora, altro che se lo vedo. Così passo sempre dal retro, scavalco lo scalino dove Jason schierava i suoi soldatini verdi di plastica, apro il cancello di ferro che mio padre montò per tenere alla larga i guai, entro in casa ed evito di guardare verso la camera di mio fratello, perché anche se solo mi cade l'occhio sulla porta, mi metto a piangere. Un ragazzino di 13 anni dovrebbe far tutto tranne che piangere, non vi pare? Bang, è tutto così. Ed è durissimo, perché a un certo punto questo ragazzo, il protagonista, che non vuole avere una pistola, tutti ce l'hanno nel quartiere, perché dice io la pistola non la voglio, è costretto a imparare a sparare dal padre. E c'è questa grande contrapposizione con il padre, questa figura di padre, che ha anche delle motivazioni che noi possiamo anche in parte comprendere, ma che gli mette in mano una pistola, e le pistole, quando a un certo punto lui lo dirà, se ti mettono in mano una pistola è fatta per uccidere, è inutile che ci stiamo a raccontare delle altre storie. E questo è stato un libro molto amato dai ragazzi, e ci sono molti ragazzi che effettivamente chiedono, invece, appunto, dicevamo, leggono solo il fantasy, non è vero. I ragazzi vogliono parlare della realtà e vogliono guardare in faccia anche la realtà più cruda. Il problema è che molto spesso si trovano di fronte dei prodotti di bassa lega per fare questo. La letteratura permette di andare al di là della notizia quella spicciola, dove noi, bene o male, ci troviamo di fronte al pettegolezzo di bassa lega, è stato ucciso con un mestolo o con un sabot. Non è quello il problema, è quello che ci sta dietro, è il male che sta dietro a queste cose, e anche la difficoltà a volte di dargli un nome. C'è un bellissimo libro, che anche questo non è in bibliografia, ma è molto amato dai ragazzi. Vi racconto questo, poi magari mi fermo e do spazio alle vostre domande se ne avete. Prima vi faccio vedere come ci si muove nel sito, così poi lo potete guardare voi. Questo libro si intitola Avete visto JJ? È un libro a cui io sono molto legato, perché lavorando sul tema dei diritti dei bambini, un gruppo di ragazzi di terza media, una classe di terza media molto particolare, con un ottimo insegnante, dei ragazzi veramente molto più maturi della loro età, avevano letto tanto, sono venuti tra l'altro a fare attività in sala borsa tutti i 3 anni delle medie, li ho sempre seguiti io, sono molto legato a loro, molti di loro sono nostri utenti, possiamo paragonarli a una seconda superiore per certi versi, come e hanno lavorato sui diritti, per la giornata dei diritti dei bambini, su alcuni diritti, e si sono divisi in gruppi, e due ragazze hanno detto: noi vorremmo lavorare sui diritti delle persone in carcere. È un tema che a me tocca molto, perché vado una volta al mese al carcere minorile, perché noi come biblioteca abbiamo un'attività con il carcere minorile. Ho detto: bene, lavoriamo su questo tema. Questo tema ha spazzato via tutti gli altri, anche gli altri ragazzi hanno detto: no, sapete, facciamo anche noi quello. Quindi tutta la classe ha lavorato su questo. E l'hanno impostato in una maniera interessantissima, perché hanno cercato comunque di raccogliere le storie di alcuni personaggi che sono finiti in prigione, e soprattutto minorenni. Un giorno sono venuti, dovevamo discutere dei risultati che loro avevano fatto, e il mio compito era quello di proporre a loro dei libri. E rispetto agli stimoli che mi davo, io dicevo: beh, c'è questo libro, prova a leggere questo, sia libri, diciamo, di saggistica, sia libri. A un certo punto mi è venuto in mente: avete visto JJ? Perché avete visto JJ di Anne Cassidy, è un libro della Mondadori, Gaia, racconta di una ragazza, JJ, che quando era bambina ha ucciso una sua coetanea. E noi sappiamo solo questo, perché all'inizio viene riportato quasi fedelmente l'articolo di giornale: JJ, la piccola criminale bambina che ha ucciso la sua coetanea, ora che ha quasi 18 anni, tornerà probabilmente in libertà con una nuova identità. È ambientato in Inghilterra fanno questo: quando un omicidio è commesso da un minore molto giovane, se si ritiene che abbia compiuto un percorso di rieducazione adeguato, gli danno una nuova identità, perché temono ovviamente vendette, cose di questo tipo. Si scatena nei giornali la caccia a dove è finita JJ, ed è emblematico che il libro inizia con il giornale, la notizia superficiale, quella di cui siamo continuamente bombardati su queste cose, ma va avanti con qualcos'altro, con un libro che per 300 pagine cerca di ricostruire quello che è successo dal punto di vista di JJ, poi, perché la protagonista poi in realtà è questa ragazza che... E la prima parte è la caccia che le viene data dai giornalisti e la trovano. La seconda parte è lei che ricorda. E solo alla fine sappiamo veramente cosa è successo. E il finale è straordinario, perché lei forse riuscirà ad avere un'ulteriore nuova identità, riuscirà a non essere perseguitata, ma non potrà più vivere la sua vita, perché sta pagando e pagherà quello che ha vissuto. E soprattutto, alla fine di queste pagine, l'autrice ci sembra dire: questa è la storia, questa è la complessità delle cose, è la complessità di quello che ci sta dietro, la situazione in cui viveva JJ, la sua famiglia, la famiglia dell'altra bambina, quei moti dell'animo talmente infinitesimali che se capitava un attimo prima non succedeva niente, capita un attimo dopo e c'è la tragedia, che tutti quanti possiamo riconoscere in noi, attenzione. Tutto questo però non serve a spiegare, ci fa vedere, ci racconta una storia, ma non ci dà una risposta semplice e banale. Una delle ragazze che aveva lavorato su questa cosa l'ha letto, quando abbiamo fatto l'ultimo incontro è venuta dicendo: io sono arrabbiata da quando ho letto questo libro, mi arrabbio tutte le volte che leggo un articolo di giornale o vedo un servizio alla televisione che parla di queste cose, mi verrebbe da dire state zitti. Ecco, ci tengo a dire una cosa, questa è un po' una fissa di noi di Sala Borsa, ragazzi. Noi siamo convinti che i progetti di promozione della lettura vadano fatti pensando di tenere insieme sia i non lettori che i lettori. Cioè, Ferrieri diceva nel suo bellissimo articolo: la biblioteca si legge agli estremi. Io sono d'accordo. Secondo me, se uno fa un buon progetto di promozione alla lettura, è un progetto che arriva e dà delle cose interessanti sia per chi è un forte lettore, sia per chi non lo è. O comunque dovremmo porci questo scopo. Perché? Perché innanzitutto il tempo che abbiamo a disposizione, le forze che abbiamo a disposizione sono troppo limitate, perché ognuno di noi possa, ogni biblioteca, ogni servizio, ogni anche scuola possa pensare di: allora, io mi dedico ai non lettori, tu ti dedichi ai lettori. E d'altronde i lettori sono a pieno titolo utenti che hanno diritto di usufruire di progetti di questo tipo, sono a pieno titolo studenti della scuola italiana, sono a pieno titolo utenti della biblioteca. Anche se i forti lettori poi in biblioteca non ci vanno così tanto, preferiscono averli, quelle biblioteche le vedono come poco aggiornate, quindi non ci vanno volentieri. Qualcosa sta cambiando, ma spesso era così. Però io credo che si possa veramente vincere la scommessa di fare progetti di promozione culturale per i bambini, per i ragazzi, legati al libro, che tengano insieme questi estremi. E tenere insieme questi estremi vuol dire anche, e qui scusatemi se volo alto, ma io ci credo in questa cosa, fare un passo di democrazia molto forte. Cioè mettere allo stesso tavolo, mettere allo stesso livello e dire: attenzione, tu conti come gli altri, sia chi legge che chi non legge, è un passo molto importante. Perché molto spesso noi siamo in un paese in cui in certi ambienti chi legge è scemo, ha del tempo da perdere, uno che non farà niente di buono. Al contrario, in altri ambienti scopriamo che sarà sempre più così, che chi non legge o chi non legge bene si troverà in questa società sempre più svantaggiato e sempre più destinato ad avere lavori di peggior livello, a vivere situazioni sociali conflittuali. E lì i casi sono due: o un giorno chi è forte, chi sa leggere bene, chi ha un alto livello culturale, chi ha un alto livello sociale perché può in un qualche modo ambire ad avere un lavoro altamente qualificato, schiaccia chi è più debole. Oppure chi è più debole schiaccia chi è più forte. Spesso i genocidi sono stati fatti nei confronti delle classi più ricche e più colte. Magari non avevano tanto potere, però spesso è stato così. Io credo che questo tipo di divaricazione sociale sia drammaticamente pericolosa. E secondo me metterli insieme e dire sei un lettore o non sei un lettore non ha importanza, però adesso parliamo un attimo di libri e ti faccio vedere che cosa succede. Poi fanne tu l'uso che vuoi, però il libro c'è, è una cosa importante, una cosa bella, una cosa emozionante, se ne può parlare, se ne può discutere, tu sei un forte lettore, grande, sei legittimato a esserlo. Questo secondo me è un messaggio veramente importante da fare, e secondo me mettere insieme nello stesso progetto chi forte lettore è e chi non è ha anche questa valenza. Quindi a questo ci abbiamo tenuto sempre tantissimo noi di Sala Borsa e ci continuiamo a tenere molto. Per questo anche nell'elaborazione della bibliografia a volte ci siamo proprio anche un po' sforzati di dire no, abbiamo già tre mattoni, un quarto non è il caso, cerchiamo di mettere anche delle cose più brevi e più leggere, perché a volte anche proprio l'impatto visivo, no? In alcuni ragazzi si trovano un libro che no, magari tu hai un bel da dirgli, ma guarda, leggi com'è fatto, te lo leggi in 30 secondi. Non è vero, cioè ragazzi, se uno non legge, non legge. E poi dico un'altra cosa, ribadisco una cosa importante, che per me è importante, io ci credo poi molto in questo. Questa è un po' una mia fissa, dichiaro che questa più che del gruppo di lavoro è una mia fissa. Imparare anche a valutare i libri dal punto di vista della forma, di come sono scritti, e fare uno sforzo di riflessione su, ma se io leggo, se un ragazzo mi inizia a leggere questo libro, e non è un fortissimo lettore, scappa via. Vi faccio un esempio, non so se voi conoscete, conoscerete sicuramente di nome Peter Hoeg, l'autore del Senso di Smilla per la neve, che ha scritto, secondo me, tre libri meravigliosi, uno è Il Senso di Smilla per la neve, l'altro è Quasi adatti, libro splendido. Io l'ho visto segnalato, adesso non più, diverse volte, in bibliografie per adolescenti. Mi dispiace non averlo più. Allora, la prima pagina e mezzo dei Quasi adatti, se voi l'avete capita la prima volta che l'avete letto, mi alzate la mano e vi do il premio Nobel, perché io l'ho letta, ho detto dove siamo, sono tornato indietro, me la sono dovuta rileggere. Allora, io l'ho trovato meraviglioso da subito, anche perché poi non abbiamo bisogno di capire perché le cose ci piacciono, altro grosso fraintendimento, no? Questo libro i ragazzi non lo capiscono, ma perché noi abbiamo capito tutti i libri che abbiamo letto e ci sono piaciuti? Anzi, forse i libri che mi sono piaciuti di più sono quelli che mi hanno emozionato, mi hanno coinvolto, poi sono arrivato alla fine e ho detto ma perché mi è piaciuto? Perché mi ha mosso delle cose, ma... Però quello che sto leggendo io lo devo capire, cioè devo capire dove sono, perché se no o sono già un lettore competente e so che poi il tesoro arriverà dopo, ma se non sono questo lettore competente e se sono un ragazzo di 13-14 anni che si sta avventurando nella lettura di libri magari un po' più complessi di quelli che aveva letto prima, rischio di pensarmi un deficiente, rischio di dire ma la lettura è una cosa insopportabile, non mi piace. Quindi come sono scritti i libri più che cosa dicono? I libri devono parlare di storie di adolescenti, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Avete sentito che cosa hanno detto quei ragazzi dell'ultimo orto? Che si sono immedesimati profondamente, hanno ritrovato se stessi nella storia di un orco, di un elfo, dei personaggi più lontani da loro. Che cos'è la letteratura poi alla fine? Perché poi se noi vogliamo fare promozione alla lettura, e stiamo parlando di promozione alla lettura, di letteratura, dobbiamo poi chiedercelo che cos'è la letteratura. Cioè se noi vogliamo promuovere la letteratura, qualche ideuzza su che cosa stimolare, su che cosa far vedere ai ragazzi, ce la dobbiamo avere. Io personalmente credo che l'atto più profondo di promozione alla lettura sia prendere in mano un libro che ci piace molto e leggerlo ad alta voce ai ragazzi. Ovviamente un libro che sia nel rispetto delle loro esigenze. Se noi leggiamo qualcosa che ci piace, lo facciamo con intensità e con grande trasporto, stiamo facendo che cosa? Gli stiamo facendo vedere che cosa proviamo noi e che cosa può scaturire dalla lettura. Stiamo facendo vedere la nostra emozione. Questo è l'atto di promozione alla lettura che funziona sempre. Qualcosina muove, poi non basta quello, ci vuole una società intorno che lanci dei messaggi un po' diversi dalla nostra, però partiamo da noi, facciamolo noi, poi la società pian pianino magari la cambiamo. E che, quali sono però, cosa succede quando noi leggiamo un libro? Innanzitutto, quando noi leggiamo un libro, scriviamo un libro, perché, ecco, l'ha detto molto meglio di me, un testo è fatto del testo scritto che troviamo, ma è fatto anche del lettore che lo prende in mano e lo anima. C'è chi dice che il testo è scritto a quattro mani, una mano è quella della scrittore, l'altra mano è la nostra, quindi fondamentalmente nessuno di noi legge lo stesso testo, solo metà del lavoro è uguale, quello che abbiamo trovato sulla carta, il resto lo completiamo noi. Se io leggo una storia d'amore, è chiaro che la completerò delle emozioni, dei sentimenti che riguardano le mie storie d'amore, la mia esperienza di vita, i miei sogni, le mie paure, e questa è la magia della letteratura. E questa è una cosa importante, che non te la danno gli altri media, te la dà solo la letteratura in quel modo lì. Ma poi la letteratura fa una cosa straordinaria, ci racconta delle storie. E noi le storie spesso le leggiamo per evadere, perché non vogliamo, perché abbiamo voglia di qualcosa di diverso dalla nostra vita. Oppure perché cerchiamo delle risposte a quello che capita nella nostra vita, ma poi a un certo punto, guarda caso, veniamo sviati e siamo portati lontano da casa. Quindi o cerchiamo di partire da casa, e poi in realtà il bel libro ci porta così lontano che siamo arrivati lontano da casa e diciamo, beh, sto bene anche qui. Oppure al contrario, partiamo lontano da casa perché io non ne voglio più sapere della mia vita, voglio evadere così. E poi alla fine però, quando siamo lontani da casa, improvvisamente nel personaggio più diverso da noi troviamo un'emozione, un sentimento, qualcosa che ci riguarda. E nei ragazzi scatta veramente quella cosa, e questo è il mio libro, lo difendo a spada tratta, è mio, perché questo libro qui mi ha toccato a fondo, e mi appartiene, è diventato mio, quindi io lo faccio diventare proprio la mia bandiera. E questo è molto bello. È molto bello in un mondo dove, in una società come la nostra, dove quanti libri vedete nei film, nei telefilm italiani? Quanti libri vedete nelle soap opera? Quanti personaggi leggono? Guardate che non sono scemente, eh? Guardate quanto più è sempre poco presente, ma quanto più è presente il libro in alcune produzioni di ambito anglosassone. Molto di più. Non parliamo della Francia, dove il libro spesso, vabbè, noi arrivano anche pochi telefilm francesi, ma lì c'è molto più presente, perché c'è stato proprio un investimento sulla lettura. Noi invece siamo una società dove il libro non è un investimento emotivo, non è un oggetto importante dell'esperienza quotidiana della vita di ognuno di noi. E quando sento dire i libri costano tanto, e i cellulari? E quanto sono disposti a spendere per il cellulare? E non demonizzo il cellulare, eh? Attenzione, sto dicendo, lì evidentemente c'è stato un investimento di pubblicità, di cose talmente forte, per cui in maniera deviata per noi, ma non è detto che sia poi del tutto sempre così, si è riuscita a creare, quell'oggetto è diventato una risposta a un bisogno importante.
Abbiamo trasmesso Alto Adige Cultura, appuntamento di approfondimento, attualità, cultura e pubblica utilità.